Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo della Cina che ha lanciato il suo sistema di geolocalizzazione satellitare e sta mappando il DNA maschile. Parliamo della Russia che sta andando alle urne per votare, approvare o respingere la riforma costituzionale. E infine parliamo delle alluvioni in Ucraina. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo che se andate sulla pagina rassegna stampa di Italia che cambia.org. Ci trovate tutte le notizie di cui vi parlo durante la rassegna e anche tante altre di cui non faccio in tempo a parlare, ma che vi segnalo perché ritengo interessanti. Non solo, da qualche giorno, come ormai saprete, se andate sopra il video c'è scritto Seguici su e ci sono tre bottoni per seguire in maniera molto più semplice. Io non mi rassegno perché potete iscrivervi al canale Telegram, al canale WhatsApp e alla newsletter dedicata. Va bene, detto questo, cominciamo. E cominciamo appunto andando proprio in Cina, che questa settimana ha completato, cioè in questi giorni ha completato la sua rete mondiale di, diciamo, l'equivalente di quello che è il GPS statunitense, quindi un sistema di geolocalizzazione. Ha lanciato proprio appunto pochi giorni fa il suo 59esimo e ultimo satellite che va a completare questo nuovo sistema che si chiamerà Beidou, ovvero Grande Orso. Complessivamente l'operazione ha richiesto circa 20 anni, che non sono tanti per un'operazione di questo genere. E quindi la Cina da oggi, insomma, sì, da questi giorni si va ad unire al gruppo molto ristretto di paesi che possiedono un loro sistema di geolocalizzazione satellitare. Ci sono gli Stati Uniti che hanno il GPS, che è un po' il sistema di riferimento mondiale, quello più avanzato e più diffuso, c'è la Russia con GLONASS, c'è l'Europa con Galileo e basta sostanzialmente. Adesso c'è la Cina. Ci sono il Giappone che sta cercando di mantenersi al passo e di sviluppare anche appunto un suo sistema indipendente, e adesso il Regno Unito che ha l'idea di fare qualcosa di simile, visto che con la Brexit è stato escluso da Galileo, appunto. La storia, tra l'altro, di Beidou è curiosa perché all'inizio del nuovo millennio, ai primi anni 2000, insomma, fine Novecento, quando la Cina era ancora un paese emergente, non era la potenza di adesso, aveva provato ad unirsi all'Europa per sviluppare assieme Galileo. Aveva fatto anche un finanziamento abbastanza cospicuo. Tuttavia, a un certo punto, le pressioni americane sull'Unione Europea avevano convinto i paesi europei a far fuori la Cina sostanzialmente, perché c'era paura che attraverso il sistema satellitare la Cina potesse entrare in possesso di dati privati, segreti, informazioni sensibili legate appunto ai paesi europei, che essendo poi diciamo alleati della NATO degli Stati Uniti, con gli Stati Uniti, questa cosa non era piaciuta agli Stati Uniti, che quindi avevano convinto, diciamo così, l'Europa a mettere da parte la Cina. Cina che però appunto a quel punto aveva deciso di andare comunque per la sua strada e costruire il suo sistema indipendente. E così eccoci qua che 20 anni dopo viene praticamente inaugurato Beidou. Allora, seconda notizia invece del giorno, restiamo in Cina, perché anche la notizia in realtà è di qualche giorno fa, nel senso c'è stato questo articolo, questa inchiesta molto, molto approfondita del New York Times su questo progetto di mappatura del DNA maschile da parte del governo cinese. È una notizia abbastanza curiosa, non so, particolare sicuramente, perché il governo cinese sta raccogliendo campioni di sangue da uomini e ragazzi di tutto il paese per costruire un enorme database di DNA. È un progetto che in realtà prosegue dalla fine del 2017 e dovrebbe arrivare a coprire, secondo le stime del governo cinese, fra il 5 e il 10% della popolazione maschile. Gli obiettivi del progetto in realtà sono abbastanza misteriosi e non si capisce neanche perché proprio e solo la popolazione maschile. Inizialmente la mappatura sembrava essere rivolta soprattutto verso le minoranze etniche, tipo gli uiguri, che sono praticamente perseguitati dal governo, oppure verso persone sospette di crimini, o membri di gruppi criminali, lavoratori migranti in determinati quartieri, però in realtà recentemente il campionamento si è esteso praticamente a tutta la popolazione. La polizia cinese ha ribadito varie volte che la raccolta avviene con il consenso delle persone, ma in realtà ci sono delle testimonianze che dicono il contrario. In generale, in Cina non è facile, opporsi a una richiesta che arriva dalla polizia o dal governo cinese. E quindi gli attivisti per i diritti umani sostengono che la raccolta in realtà sia stata fatta e sia fatta senza un esplicito consenso, dato che, tra l'altro, nel paese non c'è nella pratica nessun margine o nessun diritto a appunto opporsi a questo genere di iniziativa. E ci sono anche testimonianze di un ingegnere informatico che, intervistato dal New York Times, ha raccontato che si era rifiutato, cioè che, anzi, non lui personalmente, ma che chi si rifiutava, è stato esplicitamente minacciato di venire escluso da una serie di diritti, fra cui il diritto all'accesso alla sanità. Quindi non si sa esattamente il perché di questa operazione, ci sono delle ipotesi ovviamente. Innanzitutto il 10% della popolazione mappato, che magari può sembrare non tantissimo, ma ti dà un quadro quasi completo delle persone che compongono la tua popolazione, perché attraverso il 10% tu puoi risalire in realtà a quasi tutti. Mettiamo che si voglia scoprire chi ha fatto un crimine. Basta associare quali sono i DNA, cioè si fa un campionamento del DNA trovato su una raccolta del DNA trovato sulla scena del crimine e poi si vanno a vedere i DNA che sono più vicini. Quindi, se anche quell'esatto DNA non fa parte del database, si può restringere moltissimo il campo e trovare membri della sua famiglia e i parenti più stretti, e quindi poi da lì andare a rintracciare chi è appunto il colpevole. Questa dell'ambito, diciamo, criminale, e comunque di sicurezza è probabilmente la motivazione principale che ha spinto il governo cinese a fare questo genere di operazione, però in realtà una cosa del genere si può applicare può avere un sacco di altre possibili applicazioni, non proprio, diciamo, così positive, simpatiche e tutelanti dei diritti degli esseri umani. Ad esempio, si può far trovare un campione di DNA di un oppositore politico sulla scena del crimine in maniera artificiale, nel senso metterlo apposta per incastrare qualcuno. Ci sono tutta una serie di ripercussioni che ovviamente questo progetto potrebbe avere, e è tutto avvolto in un certo alone di mistero, quindi in realtà non se ne sa poi tantissimo. Però è qualcosa che sicuramente rientra un po' sotto l'ombrello di questo spostamento che c'è sempre stato e che si sta acuendo nell'ultimo periodo del governo cinese verso un sistema sempre più autoritario e uno stato di controllo appunto sempre più forte. Va bene, spostiamoci in Russia adesso, dove è iniziata proprio ieri la maratona elettorale di 7 giorni per consentire a tutti i russi, che sono 110 milioni di persone spalmate su 10 fusi orari diversi, di votare sulla proposta di riforma costituzionale voluta da Vladimir Putin. Il voto prevede che gli elettori approvino o respingano in toto tutta una serie di la riforma nel suo complesso, che però contiene al suo interno norme in realtà abbastanza diverse fra loro. La principale è probabilmente quella che consente al Presidente della Repubblica, che in questo caso è proprio Putin ormai da parecchi anni, di rimanere in carica anche dopo i 2 mandati consecutivi che sono attualmente previsti come limite massimo. Dall'altra però diminuendone un po' i poteri in favore del Premier, quindi delegando alcuni poteri al Premier. Però ci sono anche riforme che sanciscono misure antipovertà, come una base per il salario minimo e una pensione statale adeguata annualmente all'inflazione. C'è una menzione alla fede in Dio dei russi, quindi un tentativo di stringere un legame più forte con la Chiesa ortodossa. E infine c'è una clausola molto discussa che vieta i matrimoni gay. E quest'ultima clausola ha messo in allarme ovviamente tutte le organizzazioni LGTB e per i diritti umani e per i diritti legati alle questioni di genere, alle tematiche di genere, che hanno paura che questa modifica possa esacerbare ancora di più le discriminazioni che già sono molto presenti in Russia verso le persone omo, trans, bisessuali. E questa cosa effettivamente è un rischio abbastanza grosso. Tra qualche giorno ci saranno i risultati e, a dire il vero, la vittoria del sì sembra, quindi dell'approvazione di queste modifiche, sembra al momento abbastanza scontato. Va bene, ci spostiamo in Ucraina per l'ultima notizia del giorno, anche perché ho già superato i 10 minuti, perché ci sarebbero almeno 3 morti e centinaia di persone costrette a lasciare la propria casa per via dell'alluvione causata dalle piogge torrenziali di questi ultimi giorni che hanno colpito le regioni occidentali dell'Ucraina. Le inondazioni hanno colpito più di 200 città e villaggi, e lasciando fra l'altro senza forniture di gas circa 10.000 persone. E sono alluvioni che superano i livelli di quelle del 2008, che già erano state molto potenti. E il governo ha dispiegato l'esercito nelle zone più colpite, e il punto è che, come ha ricordato lo stesso Premier, il problema delle alluvioni sta diventando una cosa ricorrente nelle regioni occidentali, e quindi il Premier ha annunciato nuovi investimenti per rafforzare gli argini dei fiumi esondanti e quindi mettere in sicurezza la zona. Ovviamente tutte queste cose devono necessariamente accompagnarsi con misure più importanti e impegni più seri nel contrasto ai cambiamenti climatici, perché sennò la situazione tendenzialmente non sta andando a migliorare, e queste alluvioni sono l'ennesima prova evidente del clima che sta cambiando a causa dell'impatto degli esseri umani. Con questa notizia io direi che chiudo la mia rassegna di oggi, vi saluto e vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata di mia rassegna, sempre alle 10, sempre per 10 minuti più o meno, e vi auguro buon weekend, e vi ricordo che anche nel weekend chi si rassegna è perduto.